Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Continuiamo a pregare come ci invita a fare anche la colletta per il bene di una pace sicura, giusta.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 41, dal versetto 6 al 13. Si aiutano l'un l'altro, uno dice al compagno coraggio, il fabbro incoraggia l'orafo, chi leviga con il martello incoraggia chi batte l'incudine, dicendo della saldatura va bene, e fissa l'idolo con chiodi perché non si muova. Ma tu, Israele, mio servo, tu, Giacobbe, che ho scelto, discendente di Abramo, mio amico, sei tu che io ho preso dall'estremità della terra e ho chiamato dalle regioni più lontane e ti ho detto, mio servo tu sei, ti ho scelto, non ti ho rigettato. Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, saranno svergognati e confusi quanti si infuriavano contro di te. Saranno ridotti a nulla e periranno gli uomini che si opponevano a te. Li cercherai, ma non troverai coloro che litigavano con te. Saranno ridotti a nulla, a zero, coloro che ti muovevano guerra. Poiché io sono il Signore tuo Dio, che ti tengo per la destra e ti dico, non temere, io ti vengo in aiuto. Parola di Dio.
Ecco, dobbiamo rimanere nei tempi per introdurre. Abbiamo i versetti 6 e 7, sembrano una ripresa del capitolo 40, i versetti 19 e 20. Ci si interroga, una satira sugli idoli, sui fabbricanti di idoli, quale funzione possano avere qui. E poi abbiamo nei versetti successivi, dall'8 in poi, per la prima volta, troviamo la figura di Israele servo, mio servo, che ricorrerà più volte in tutti i capitoli fino al 48, almeno molto, molto frequentemente, ma anche fino al 53, figura che rivestirà poi anche un personaggio individuale, almeno in un certo punto. Vediamo insieme i testi.
Non so, mi balenava stamattina così in mente, che è un po' la contrapposizione, questo idolo fissato perché non si muova, e invece la figura del Dio di Israele che invece si muove, sceglie, appunto è vicino, viene in aiuto al suo servo.
Anche io, interrogandomi su questi due versetti che nella vecchia CEI, come ricordiamo, erano stati inseriti al versetto 40, nella vecchia CEI erano stati addirittura spostati questi due versetti, i versetti 6 e 7 del 41 erano stati inseriti a 40-19, nella mia Bibbia ancora così, perché effettivamente è difficile trovare una coerenza in questo contesto. Così dire di brutto, il fabbro incoraggia l'orafo senza aver introdotto in un qualche modo un confronto con gli idoli. Ho creduto insomma di vedere una certa coerenza, nel senso che diceva Patrizia, confermata anche dal fatto che il versetto 13, quando dice ti tengo per la destra, usa lo stesso termine, quando al 7 dice fissa l'idolo con chiodi, cioè lo tiene l'idolo, lo tiene ben stretto, l'idolo con chiodi, fa sì che sia ben saldo, e mentre al 13 dice io ti tengo per la destra. In ogni caso, in tutti questi capitoli salta all'occhio la polemica contro l'idolatria, e se a tratti la prerogativa del Dio di Israele, quella della potenza, io sono il Dio creatore, soprattutto il Dio creatore, qua sembra, e anche in altri brani, che è bellissimo, sembra che la differenza tra e la superiorità del Dio di Israele rispetto agli idoli sia il prendersi cura del popolo. Questa è la cura che Dio ha, e l'amore che Dio ha verso il popolo, e questo che fa da contrasto rispetto agli idoli. Mentre l'idolo, sarcasticamente detto, è chi lo costruisce che si preoccupa di lui, mentre qui è Dio. E quindi anche nel discorso del ritorno dall'esilio, il prendersi, anche la correzione fa parte del prendersi cura, è letta così.
Sì, infatti il versetto 8, cioè questo avversativo, ma tu, ecco, io lo legavo appunto con, invece col versetto 5, le isole vedono e ne hanno timore, tremano, e invece, ma tu, ecco, c'è questo avversativo che segnala la contrapposizione appunto delle precedenti parole, che sono dirette a tutti i popoli, cioè i popoli tremano, e Israele invece, ecco, ha questa davanti, insomma, questa prospettiva di salvezza, perché il Signore lo elegge, elegge Israele per essere servo. È detto che appunto non ha questo significato di servo come lo abbiamo, insomma, l'abbiamo noi, ecco, servo come un grande amico del Signore. Ecco, c'è questo versetto 10 e il versetto 13, mi sembravano proprio che si richiamassero a vicenda, è già stato accennato di questa mano, ma a me è piaciuto moltissimo, insomma, c'è questa mano di Dio che la tende verso l'uomo e prende la mano dell'uomo per rafforzarlo. Mi sembrava che, ecco, ci fosse proprio questo incrocio, no, di due mani, e di Dio e dell'uomo, ecco, questa mano della sua vittoria oppure della sua giustizia, ecco, non so come potrebbe essere, che rende forte il popolo, ecco. Il popolo non ha forza in se stesso se non è aggrappato proprio e preso da questa mano di Dio, ecco, è reso forte proprio per questo, cioè è una promessa assoluta. Infatti anche il nome di Dio, sia al versetto 10, al versetto 13, dice io sono il tuo Dio, e al versetto 13 io sono il Signore tuo Dio, so che, cioè Adonai, ecco, quindi c'è un impegno, ecco, totale del Signore che ecco, strappa e prende per mano. Mi sembrava proprio che si proclamasse difensore, ecco, di questo popolo totale, ecco, dice io ti fortifico, ti aiuto e ti sostengo, sono tutti verbi al presente, quindi fa quello che dice il Signore, ecco. Mi ha fatto impressione perché c'è il popolo, però è trattato come un individuo, non vado più avanti, è il popolo, però invece io ti prendo per mano.
Mi pare che il versetto 10 richiami, che in questo caso è riferito al servo, a Israele, e avesse avuto un'anticipazione anche alla fine del capitolo 40, dove diceva nel versetto 30 e 31, i giovani faticano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza staccarsi. Qui è messo più in generale. Poi però nella prima parte del capitolo 41 si rivolge a Ciro, e ora invece questo stesso linguaggio è usato per il popolo, questo cambiamento, ecco. E poi anche l'ultima parte del versetto del versetto 10, ti sostengo con la destra della mia giustizia, che a poco fa ha riferito Giovanna, e era anche rivolto a Ciro, anche questo, nel versetto 2, colui che la giustizia chiama sui suoi passi. Allora, questa giustizia che è Dio stesso.
Ma riguardo a questa giustizia che anche a me comincia a prendere molto, adesso io ho fatto un po' una ricerca, ma non è il momento di... Dico solo appunto che appunto questa giustizia di cui difetta assolutamente all'inizio di Isaia la città, no? Che poi invece alla fine si vedrà che si avvolge di queste vesti di giustizia, insomma comunque prima non ce l'ha, alla fine sembra una città completamente appunto giusta. Ma quello che appunto leggendo questi testi mi ha fatto ancora più impressione è che all'inizio del libro la sua mancanza di giustizia era perché angariava i poveri, no? In vari modi. Adesso mi sembra che dopo tutta questa grande purificazione, chiamiamola così, di Dio, sia lei diventata, lei la città, talmente povera da avere bisogno della giustizia di Dio. Cioè Dio è chiamato a farle giustizia, è questo, perché adesso è lei che è angariata, che è schiacciata, che è diventata povera. E quindi niente, mi sembra che appunto tutti questi passaggi così siano un po' da tenere sott'occhio, perché mi sembrano molto belli, perché appunto diceva all'inizio del capitolo 40, hai ricevuto dalla mano di Dio il doppio. E quindi adesso Dio è tutto proteso appunto a farle giustizia e diventerà lei stessa, ecco, questa città di giustizia. Niente, sono solo passaggi anche di paradigmi probabilmente, però sono molto così, molto istruttivi, ecco, per me almeno.
Osserverei che come prima, all'inizio del capitolo 41, con queste domande retoriche, chi ha suscitato dall'Oriente Ciro, e poi Ciro è molto importante, fino al capitolo 48 in questa prima parte, e può dare l'impressione che voglia dire voi sapete, ecco, tu sai Israele chi ha suscitato, tu devi saperlo. Perché ci sono altri che dicono cose diverse. Chi ha suscitato Ciro? Quindi mi sembra che sia una risposta, un richiamo alla convinzione di fede, al rapporto, alla conoscenza del Dio di Israele che devono avere rispetto ad altri dei o altre affermazioni che ha suscitato dall'Oriente, non è... Quindi mi sembra che sia un suggerimento molto interno alla come debbono percepire, interpretare i fatti, ecco, come devono interpretare i fatti storici. Come si... forse è così, anche qui mi sembra che in questo brano dal versetto 8 al 13 e al centro c'è il concetto di elezione, che è un concetto antico, ecco, lo troviamo nel Deuteronomio in modo particolare, e qui è molto sottolineato col richiamo ad Abramo, mio amico, eccetera, che ti ho scelto, non ti ho respinto, tu sei ancora il mio eletto, sei ancora il mio servo, il mio servo, il mio eletto. E anche questo sembra contrasta con la... sembra contrastare, deve insistere su questo, per contrastare con la difficoltà a percepire questa elezione. Sembra che non ci sia più. E forse è sottolineato questo aspetto anche dal linguaggio che segue, versetto 11, 12, dove si dice che i nemici forse quelli che dominano, quelli che ti hanno portato in esilio, o le nazioni, qui non è detto esplicitamente le nazioni, sono un niente, saranno nulla, saranno zero. Ecco, questo è un po' pesante, no? Non si parla tanto, non credo che sia la considerazione di come Dio considera le nazioni, ma è un modo per insistere su e per convincere il suo popolo, che è ancora il popolo eletto, e che per il Signore gli altri, i nemici, eccetera, sono niente, li ridurrà a nulla. Sembra la difficoltà a credere a questa elezione.
Ecco, allora dobbiamo chiudere. Io mi ero fermato sui versetti 6 e 7, in parte è stato detto, come comprenderli all'interno del discorso fatto. Io ho visto, è un'apologia se vogliamo ancora, si rifà ancora l'apologia al confronto con gli idoli, e nel sottolineare le differenze, è già stata detta una, l'idolo è fatto dall'orafo, dall'artista. Il rapporto di Israele con il suo Dio è una scelta di Dio, è Dio che sceglie, questo sta nella polemica, e anche può pensare l'incoraggiamento che si danno a vicenda l'artista e l'orafo. L'incoraggiamento viene dalla fede nella parola di Dio, è Dio che incoraggia il suo popolo, incoraggia Israele ricordando appunto l'elezione che è servo, e qui penso che non sia evidente che qui sono tutti i motivi per Israele, ricordando che è il servo, che è l'eletto, Israele, Giacobbe mio eletto, sempre il grado di appartenenza è molto sottolineato, Abramo che ho amato, che è mio amico, discendenza di Abramo. Non viene sottolineato la funzione di Israele, verrà detta quando si parla al capitolo 42 del servo, e si dice ti ho scelto perché tu si porti il diritto alle nazioni. Mi pare che dica in modo preciso, dice proclamerà il diritto con verità, non verrà meno finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole, le genti attendono il suo insegnamento. Questo mi pare che sia qui il punto della missione, il compito affidato a Israele. Qui questo non è ricordato perché l'interesse delle parole di Dio nell'intento del profeta, dello scrittore, è quello di confortare Israele, che egli è ancora il suo servo. E in particolare mi ha colpito, poi chiudo, l'ultimo versetto che abbiamo letto oggi, poiché il versetto 13, io sono il Signore tuo Dio che ti tengo per la destra, non si ferma lì, e ti dico, molto bello, e ti dico non temere, io ti vengo in aiuto. È sempre su una parola che Dio dice, è ancora in esilio, e io ti dico non temere. Tutto si fonda su questa parola, sulla promessa di Dio.